che portò il cristianesimo primitivo al grande problema della liberazione da queste cose, che fu un problema grosso perché non venne per niente accettato facilmente, ci fu un lungo problema di convivenza tra giudei, tra ebrei, giudeo-cristiani e non giudeo-cristiani. Secondo il Nuovo Testamento, comunque, il fondamento da cui è derivata la liberazione è la scoperta di Gesù come il Signore, colui che entra, subentra al posto della legge. Dalla signoria, dice Paolo, della legge, siamo passati alla signoria di Gesù. La signoria di Gesù, cioè proclamare, conoscere, proclamare, accogliere, seguire Gesù come Signore, comporta la fede in Lui, l'amore e la speranza nel suo ritorno, sicurezza del suo ritorno, e basta, niente altro. Da questo fondamento cristologico, nelle lettere di Paolo in modo particolare, si argomenta alla libertà da questo, specialmente nella lettera ai Galati, si parla spesso di libertà. Cristo ci ha liberati, non fatevi ricondurre sotto la precedente schiavitù, dice, scrive Paolo alla lettera ai Galati. E il fondamento è questo, l'avere scoperto la conversione di Paolo. Stesso il nocciolo della questione della conversione di Paolo, fariseo, cioè uno che credeva e che spendeva la sua vita nella signoria sottomettendosi totalmente alla supremazia, alla signoria, alla priorità della Torah, degli insegnamenti del Pentateuco. Presi come parola di Dio alla lettera, e da eseguirsi, punto e basta. Naturalmente non alla maniera dei testimoni di Geova, perché c'era una scuola rabbinica, farisaica, di interpretazione, di comprensione dei precetti, però c'era l'assoluto dell'osservanza. E quella era la signoria suprema, la supremazia della legge. Dalla supremazia della legge alla supremazia di Gesù. Questa è stata la conversione di Paolo, questo è stato l'evento è diventato chiave di lettura del problema, che ha fatto porre il problema, che poi ha fatto venire i conflitti, che poi ha fatto venire il cosiddetto Concilio di Gerusalemme, che poi ha fatto venire tutto lo sforzo di superamento finché è diventato possibile. È stato integrato, è stato capito e quindi è diventato possibile la convivenza tranquilla tra giudeo-cristiani e non giudeo-cristiani sulla base di una tolleranza reciproca come quella codificata negli Atti, articolo 15, che stavo guardando, leggendovi prima.
Anche nel San Paolo dice che se questa cosa di adesso per legare non mi ricordo più, c'è un brano dove dice che si parla proprio di mangiare queste, mi sembra che sempre la carne è immolata ai liberi,
sì,
perché lui
si
dice che
parla
noi saremo liberi.
della carne immolata agli idoli, in quel capitolo lì, è la prima lettera alla comunità cristiana di Corinto, capitoli 8, 9, 10, dove si parla di quello. E lì si parla del particolare delle carni immolate agli idoli, che era un problema, un conflitto che si poneva solamente nelle metropoli ellenistiche, quindi già nel vasto mondo internazionale di allora. Non era neanche specificamente ebraico il problema, o derivante dall'anzi. Era un problema di conversione o meno, di che cosa significava la conversione. Se cioè convertirsi al cristianesimo e quindi abbandonare gli idoli implicava anche ogni e qualunque addentellato con essi, compreso la spesa della carne che si faceva nei macelli pubblici. E comunque anche lì Paolo prende quella norma compromissoria nel senso buono che abbiamo detto prima, che non è tanto compromissoria nel senso negativo del termine compromesso che noi oggi abbiamo, ma proprio alla lettera, compromesso vuol dire convivenza, comunione tra le persone sulla base di una del primato, non della libertà di coscienza, ma sulla base del primato della carità, del rispetto dell'altro come me. Cioè la sua coscienza vale quanto la mia. Se la sua vale quanto la mia, la conseguenza è: se io devo dargli danno, non mangerò carne in terra, dice la lettera a Vittorino. Il grande principio di questo compromesso, nel senso buono, non è quello che noi oggi intendiamo per compromesso, che è un cedimento, è qualcosa di negativo, ma è invece la scoperta che l'altro vale quanto me. Se l'altro vale quanto me, e io valgo quanto l'altro, tutti e due devono convivere. Il primato è la convivenza, la comunione, l'edificazione reciproca, la carità. La lettera ai Corinzi teorizzerà poi nel capitolo 13 il primato della carità. E così è un po' occhio e croce la stessa cosa nel decreto finale del capitolo 15 del libro degli Atti, anche se lì non viene motivato in modo esplicito come nella prima lettera di Paolo alla comunità cristiana di Corinto.
Allora, diciamo,
torniamo al nostro Giovanni, se non c'è altro.
Cominciamo una preghiera, dato che no, abbiamo un po' tardato, facciamo magari una preghiera più breve. Facciamo solo l'inno. Lo diciamo tutti insieme.
Allora, se mi ricordo bene, l'altra volta avevamo presentato il capitolo 8. Era così? Capitolo 8 che conclude in modo culminante la sequenza dei capitoli 5, 6, 7 e 8, che sono dei capitoli di controversia, di conflitto diametrale. Sono i capitoli imperniati sullo scontro fra la luce e le tenebre, secondo la famosa frase del prologo del Vangelo di Giovanni. Uno scontro che in questi capitoli viene ambientato storicamente nell'epoca della vicenda umana e terrena di Gesù, come conflitto fra lui e i giudei, dice il Vangelo di Giovanni, cioè con un'unica parola comprende tutte le categorie di avversari di Gesù che invece negli altri evangelisti erano distinte, i farisei, gli scribi, i sadducei, gli erodiani, eccetera, no? Farisei. Dunque, nei capitoli a prima lettura del Vangelo di Giovanni si nota che questo conflitto sembra un conflitto datato, ambientato, collocato spazialmente e storicamente nel conflitto tra Gesù e i suoi avversari del suo tempo. Però ricordiamoci sempre che il Vangelo non è un libro di storia e che quindi condensa su un tracciato narrativo di carattere storico, su una trafila di questo genere condensa delle affermazioni, delle verità sulla vita umana, sulla nostra, sul mistero, sulla dimensione profonda della nostra esistenza, di tutti i tempi e per tutti gli uomini di tutti i tempi. Per esempio, quando Giovanni o la sua scuola, i suoi discepoli, scrivevano queste pagine, questi capitoli, sicuramente dentro a questa vicenda che era stata l'origine di Gesù, leggono inserito, intessono insieme a quello che riguardava Gesù, il conflitto che riguardava le comunità cristiane dell'epoca di Giovanni con il giudaismo rifondato dopo la distruzione della città di Gerusalemme dal movimento farisaico, e con il quale si verificò il divorzio, la scissione del cristianesimo dalla sua alveo, dalla sua matrice originaria, che era stato appunto il giudaismo. Quindi già all'epoca di Giovanni, in questi capitoli, si intesse con la vicenda di Gesù quella delle chiese, dei cristiani, delle comunità dell'epoca dell'evangelista. Per lo stesso motivo e con lo stesso principio, nella nostra lettura di questi capitoli si inserisce, si intesse la storia di un conflitto che non è né principalmente né esclusivamente quello dei tempi di Gesù stesso, ma quello universale e quindi sempre attuale, dentro il quale ci siamo anche noi, che è il conflitto fra la luce e le tenebre, come dice il Vangelo di Giovanni, fra il regno di Dio e il regno del male, come dicono gli altri evangelisti, fra l'accogliere o il rifiutare la novità di vita e la novità di mentalità, il capovolgimento di scala di valori che Gesù è venuto a portare. In ballo, cioè, in queste frasi drammatiche, non c'è solamente la vicenda storica di Gesù e neanche solo quella delle comunità cristiane dell'epoca dell'evangelista, proprio perché il Vangelo è sempre un condensato su una trafila e una traccia storica di una serie di attualizzazioni e riattualizzazioni, meditazioni e applicazioni della parola di Gesù al vissuto delle persone alle quali il Vangelo si rivolge o dalle quali il Vangelo viene accolto. Ed è a questo livello che bisogna leggere, rileggere, meditare i testi pieni di conflitto drammatico, di scontri frontali, che si trovano in questi capitoli 5, per cominciare, poi 6, poi con un'intensità ancora maggiore nel capitolo 7 e ancora di più, in modo culminante, nel capitolo 8. Dunque, nel quadro di presentazione eravamo arrivati qui. Ecco, adesso la seconda parte di questi capitoli dal 5 al 12 del Vangelo di Giovanni, tutti di carattere conflittuale, controversiale, drammatico, sono tutti di carattere preparatorio a quello che sarà lo scontro supremo che si realizza nella morte di Gesù. La seconda parte di questi capitoli da 5 a 12, che sono di questo carattere, dicevo, drammatico, controversiale, preparatorio della morte di Gesù, comincia dal capitolo 9, poi si completa con il capitolo 10 e culmina nel capitolo 11 e poi la parabola si conclude con il capitolo 12, soprattutto la seconda metà. Ora notate nella sequenza di questi capitoli cosa c'è. C'è il capitolo 9 che è tutto da capo a fondo una grande narrazione. Ricordate che il capitolo 5, il capitolo 6 avevamo visto che erano tutti articolati sempre su due componenti. Prima un episodio, un segno, come li chiama il Vangelo di Giovanni, no? E poi un lungo monologo, una lunga spiegazione a cerchi concentrici, una specie di omelia sul segno. Così nel capitolo 5, così nel capitolo 6. Adesso in questi capitoli notate invece che c'è il capitolo 9, tutto quanto da capo a fondo un segno spettacolare, tra virgolette, grandioso, drammatizzato in lungo e in largo, esposto con un'ampiezza eccezionale. Poi un capitolo 10, dove invece non c'è più niente di narrazione, è tutto un discorso. Che discorso? Di nuovo un discorso complementare, esplicativo, del grande segno del capitolo 9. Oppure, se volete, preparatorio, come tutti gli altri capitoli di questa sezione, dal 5 al 12, alla morte di Gesù come segno supremo, come ora, come la chiama il Vangelo di Giovanni, il momento dell'ora, l'ora della massima epifania o manifestazione, della massima glorificazione nel senso di rivelazione dell'identità e soprattutto della proposta di vita di Gesù. Dunque il capitolo 9, il capitolo 10, uno di carattere narrativo da capo a fondo, uno di carattere discorsivo da capo a fondo, poi un altro lungo capitolo, praticamente tutto, anche questo un segno spettacolare, clamoroso, drammatizzato al massimo, raccontato in lungo e in largo, come quello del capitolo 9, a cui segue nella seconda metà del capitolo 12, dal versetto 35 al versetto 37 al versetto 50, segue il commento discorsivo del solito tipo che abbiamo visto nei capitoli precedenti e che il commento conclusivo, la sentenza conclusiva di questo grande processo tra Gesù e il mondo, che si celebra nei capitoli dal 5 al 12. È veramente come un grande processo dove si alternano sulla scena l'accusa e la difesa, il corpo del reato o comunque il, l'oggetto del, del dibattere, che è quale senso dare a Gesù, quale importanza attribuire a lui nella vita, quale peso dargli nelle proprie scelte. La posta in gioco di tutto il processo è questa, le varie scene o udienze del processo sono i capitoli di questa parte, la sentenza finale è in quei versetti dal 37 al 50 del capitolo 13, del capitolo 12. Ecco, allora di questo, di questa sequenza che comincia, seconda parte dei capitoli 5-12, che comincia, possiamo fare incominciare così con il capitolo 9, ci fermiamo, visto che è così notevole, così lungo, direi di fermarci soprattutto sul capitolo 9, anche se attraverso gli ultimi versetti, da 29 in poi, viene fatto chiaramente il gancio tra questo segno clamoroso e la predica, tra virgolette, il commento, l'omelia che segue, cominciando dal capitolo 10, versetto 1, fino a, al versetto 21, la prima parte, perché la seconda parte di questo commento si trova poi dal versetto 22 del capitolo 10 fino al versetto 39, sempre del capitolo 10, in due tempi. Ecco, allora il capitolo 9 è a prima lettura, così leggendolo come un testo di carattere descrittivo, è la guarigione di un cieco, nato cieco, quindi cieco dalla nascita, un po' come al capitolo 5 c'è, in modo molto più breve, la guarigione di un paralitico da, paralizzato da 38 anni, come si dice là. È una guarigione che viene raccontata in una maniera tale che si vede molto bene, però facendo anche la prima lettura con un pochino di attenzione, si vede molto bene che non c'era bisogno di fare tutte quelle parentesi, riprese, aggiunte, se si voleva raccontare una guarigione. Praticamente la guarigione vera e propria occupa alcuni versetti iniziali del capitolo e poi non si vede come centrino con il racconto di guarigione tutti gli altri, che sono invece la maggior parte dei versetti del capitolo. Il motivo è il solito. Il Vangelo di Giovanni non è mai descrittivo, semplicemente descrittivo. Questo anche gli altri, ma il Vangelo di Giovanni lo è in modo specifico, particolare, che non è a carattere descrittivo, ma a carattere suggestivo. Lo stesso nome con cui egli chiama questi episodi che noi chiameremmo miracoli e che invece lui li chiama segni,
suggerisce al lettore che deve andare al di là della linea descrittiva, no? del racconto. E qui, se si segue le vicende che vengono narrate, si vede che dall'inizio, dai primi versetti del capitolo, si fa un percorso narrativo che alla fine conclude con questa parola, con il versetto 38, in particolare con i versetti 35, 36, 37, 38. Conclude con questa espressione: io credo, Signore, e gli si prostrò davanti. Basta fare attenzione a come va a finire, dove va a parare la narrazione, per accorgersi che evidentemente ciò che viene narrato non è la guarigione di un cieco nato, questo è soltanto il pretesto, il supporto narrativo. Su questo supporto si fa la storia di una conversione. Si fa l'itinerario dell'arrivo a Gesù, si fa l'itinerario catecumenale, come lo hanno chiamato le prime comunità cristiane di lingua greca, un itinerario catecumenale, cioè un percorso progressivo prima del battesimo o in funzione della tappa battesimale conclusiva e culminante, che proprio per via di questo, dell'uso di questo capitolo nono del Vangelo di Giovanni nella liturgia battesimale di alcune chiese cristiane primitive, presso alcune chiese cristiane il battesimo è stato chiamato, invece che bagno, battesimo vuol dire bagno, presso altre chiese cristiane è stato chiamato fotismos, cioè illuminazione o trasfigurazione, invece che bagno, precisamente sulla base dell'esperienza raccontata e descritta in questo capitolo nono, che attraverso varie tappe conduce una persona dal primo impatto con Gesù, un impatto, diciamo, di carattere informativo, di carattere superficiale, di carattere conoscitivo, semplicemente, fino ad un impatto con Gesù di carattere ben più profondo, passando attraverso delle tappe, passando attraverso degli ostacoli. Avevamo già trovato un modo di narrare di questo tipo nel capitolo 4, nel racconto della Samaritana, che dal racconto di un incontro al pozzo dove si va ad attingere acqua diventa il racconto di un itinerario di una donna alla scoperta del Signore come il Salvatore del mondo, e poi l'itinerario dei Samaritani alla scoperta di Gesù. È una specie di costante questa del quarto Vangelo. Attraverso delle vicende, una traccia narrativa apparentemente descrittiva, l'Evangelista racconta in modo drammatizzato la storia, i passaggi, gli itinerari della conversione a Gesù. Qui ad esempio è il capitolo nel quale compare anche, tra gli ostacoli, compare anche la prova storica del conflitto che vivevano le comunità cristiane dell'epoca dell'Evangelista con il giudaismo nascente o rinascente dopo la distruzione di Gerusalemme, come vi dicevo prima. Infatti,
in questa pagina a un certo punto si parla di espulsione dalla sinagoga di chi crede in Gesù. Questa frase, detta tra parentesi ai versetti 22-23 del capitolo 9, detta tra parentesi dal redattore, dall'evangelista, rivela, fa la spia molto chiaramente, è un flash sulla situazione delle comunità cristiane dell'epoca dell'evangelista, che vivevano evidentemente quel momento cruciale in cui si fece il divorzio giuridico ufficiale tra la sinagoga e la chiesa, tra il cristianesimo e il giudaismo. Tra gli ostacoli che qui vengono chiaramente descritti c'è anche questo, il che fa la spia che la storia qui raccontata è la storia della conversione a Gesù, con i connotati caratteristici, con i conflitti caratteristici, con le tappe, gli ostacoli caratteristici dell'epoca dell'evangelista. Si tratta evidentemente di una rilettura, come vedete, catechistica e battesimale o concentrata sul grande cammino che porta alla scoperta e all'incontro personale con Gesù, che evidentemente è il centro di interesse dell'evangelista. Vi ricorderete che anche leggendo il Vangelo di Marco abbiamo visto qualche timido accenno di rilettura dei racconti di guarigione di un cieco, ma erano piccoli tocchi a lato del racconto evangelico, che invece secondo Marco è imperniato sulla grande fatica del capire la mentalità e il modo di parlare di Gesù da parte dei suoi discepoli, che se non erano guariti o toccati da lui erano ciechi, totalmente sordi nei confronti del suo discorso di messianismo crocifisso, di via della croce. Qui vedete, l'episodio originario è diventato solo pretesto e piedestallo per imbastire tutta una traiettoria, tutto un percorso che non ha niente a che fare con la guarigione di un cieco, ma ha a che fare invece con la conversione a Gesù. Avrete anche notato negli altri evangelisti che, ad esempio, i cosiddetti miracolati non diventano mai dei convertiti. Invece qui, lo vedete chiaro, il soggetto cieco dalla nascita è quello che poi attraverso una strada così arriva alla scoperta della luce, arriva all'illuminazione vera, che non è tanto quella che fungeva solo da pretesto narrativo, cioè quella della guarigione della cecità. Evidentemente si vede molto bene che per l'evangelista l'uomo che è protagonista di questo incontro con Gesù è un, si dice, un rappresentante del cristiano. Non è tanto un singolo uomo dell'epoca di Gesù, è l'immagine di chi dalla nascita è cieco fino a quando non ha incontrato la luce. Io sono la luce del mondo, diceva l'inizio del capitolo 8. Io sono venuto in questo mondo per essere la luce, chi segue me non cammina nelle tenebre. Qui al capitolo 9, sotto forma narrativa, si proclama la stessa cosa. Anzi, quella frase, avrete notato, che si trovava all'inizio del capitolo 8, ritorna all'inizio del capitolo 9, la frase di 8-12 si ritrova in 9-5. Proprio per, insomma, suggerire esplicitamente la continuità, progressione di quello che è il baricentro dell'attenzione dell'Evangelista in questi capitoli, l'importanza che si dà a Gesù, quanto peso gli si fa prendere nella propria vita. Il cieco dalla nascita, come il paralitico della piscina di Bethesda, da 38 anni paralitico, diventa l'emblema, la rappresentazione, l'immagine, l'icona dell'uomo, della nostra condizione umana, presso la quale passa il Signore Gesù, desideroso di dare la mano, la sua mano, a questa nostra condizione umana per farla entrare nella luce, nella vita, si dirà nel capitolo 11. Questo è filo conduttore, come vedete, profondo, profondo come quello del capitolo 4, del nostro capitolo 9. In ogni frase, se voi ci fate caso e lo guardate così, in ogni frase, dall'inizio alla fine, fino a quel "io credo, Signore", egli si prostrò dinanzi, in ogni frase voi potete leggere in filigrana la storia, i suggerimenti che riguardano l'itinerario di conversione a Gesù. Intendendo per itinerario di conversione Gesù la scoperta, l'accoglienza, la conoscenza, l'amicizia, l'alleanza, la risposta, l'adorazione di Gesù come Signore, che è l'ultima frase del racconto. Egli si prostrò dinanzi, che vuol dire, no, il gesto limpidissimo, ben conosciuto fin dai tempi antichi, soprattutto in Israele, come il gesto della sottomissione, dell'obbedienza, dell'affidamento di sé, e che poi oggi è restato il gesto caratteristico della preghiera musulmana, come vediamo, abbiamo visto certamente tante volte, si concretizza in questo atteggiamento di prostrazione con la faccia per terra, che significa la sottomissione, anzi la stessa parola Islam, da cui viene islamismo, islamico, no? Islam, l'araba, significa sottomissione. Nella prima lettura di ieri c'era lo stesso gesto antichissimo della prostrazione, come qui si conclude il racconto. La vicenda umana è immersa in una cecità dalla nascita, quando approda Gesù, ecco, entra nella luce quando lo riconosce come il proprio Signore, lo scopre, lo accoglie, lo adora come il proprio Signore. Ormai l'abbiamo visto altre volte, questo è veramente uno dei grandi nuclei portanti, centri di interesse del Vangelo secondo Giovanni. L'attenzione a questa vicenda interiore della conversione, questo cammino esistenziale della conversione, questa strada per cui si passa, chiunque voglia cercare il Signore Gesù. di cui si era detto appunto nel primo capitolo, nel prologo, che è venuto ad abitare, quindi abita tra noi. E nel capitolo primo, poco dopo, anzi nel capitolo terzo, no, nel capitolo primo, seconda metà, si era detto che sta in mezzo a noi sconosciuto, no? In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Con la storia di questo riconoscimento, questa scoperta, questo incontro, che noi chiamiamo la fede, ecco, queste sono le storie che stanno dietro ai segni del Vangelo di Giovanni, no? I racconti pochi che ci sono nel quarto Vangelo di tipo narrativo. Questi del capitolo 9 e poi quello del capitolo 11 sono i più, il capolavoro, sono i più lunghi, più sviluppati, più drammatizzati, i culminanti di questi segni. Ecco, questo credo che possa essere traccia di percorso vostro. Lasciamoci ancora, come abbiamo fatto l'altra volta, un capitolo solo, un po' perché è lungo, come traccia del nostro cammino, un po' perché è lungo, ma anche per avere un po' più tempo, questi densissimi capitoli, di poi riferirli, digerirli un po', no? Per parlarne un po' ripetutamente, avere un po' più di spazio. Qui, terminata così la presentazione, se abbiamo un capitolo solo possiamo occuparci un po' meglio anche dei capitoli precedenti, no? Delle cose rimaste indietro che volevate sottolineare o chiedere, no? Anche dei capitoli precedenti. Quindi adesso il capitolo 8, il capitolo 7 o 6.
Volevo chiedere una cosa circa il capitolo 7, che poi è ripetuta anche nel capitolo 8, al versetto 34. Dice: voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io voi non potrete venire. Poi prosegue: dissero dunque tra loro tutti i giudei, dove mai sta per andare costui, che noi non potremo trovarlo? Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci e ammaestrerà i greci? Che discorso è questo che ha fatto? Mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io voi non potrete venire? E lo ripete anche qua nel capitolo 8, il verso 21. Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Questa questione qua del non potete venire, del dove sono io non potrete venire.
Evidente nella lettura del Vangelo di Giovanni che stiamo facendo, cioè questi capitoli preparatori alla morte di Gesù, è evidente che sono frasi che nel contesto, nel percorso dei 12 capitoli della prima metà del Vangelo, conducono all'ora di Gesù, conducono al momento della morte. E naturalmente sono frasi che da una parte hanno questo contenuto, perché si spiegano, se si riferiscono bene, se si riferiscono a questo, cioè a Gesù che parla della sua morte imminente, della sua morte verso la quale sa di essere incamminato. E dall'altra parte sono frasi oscure, usate intenzionalmente per provocare un altro sviluppo, un'altra svolta di quei discorsi caratteristici di Giovanni, come questo del capitolo 8 o come quello del capitolo 7, che si muovono a spirale, no? A cerchi o a sviluppi concentrici che hanno sempre lo stesso centro fondamentale, che poi è la figura di Gesù, come dicevamo prima, l'importanza di Gesù, eccetera, ma che ci tornano sopra a a livelli diversi con un percorso circolare. È per questo che queste frasi ogni tanto ritornano con relativi commenti, ma per mettere in moto un altro livello di questo procedere a spirale si usano, per esempio qui e poi anche più avanti nel capitolo ottavo, si usano delle frasi di carattere oscuro per sottolineare la distanza enorme fra ciò che Gesù intende e ciò che gli altri capiscono, la distanza enorme fra la mentalità di Gesù e la nostra, che siamo rappresentati negli interlocutori dei discorsi di Gesù in questi capitoli, no? Per esempio qui, quando si dice dove sono io voi non potrete venire, che nel contesto significa la morte di Gesù, però diventa il motorino di avviamento di un discorso che mette prima di tutto in rilievo la distanza enorme tra il modo di parlare di Gesù e quello dei giudei, perché loro pensano ma andrà a evangelizzare la diaspora, cioè questo nome, la diaspora, si chiamavano ai tempi di Gesù i ghetti ebraici che si trovavano nelle metropoli ellenistiche del mondo internazionale di allora. E siccome era nelle metropoli ellenistiche, cioè di lingua e di cultura greca, l'autore qui dice andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci e ammaestrerà i greci. Cioè loro capiscono la frase dove sono io voi non potrete venire in tutto un altro senso. Questo dove verso cui Gesù sta andando per loro è, come dire, un altro gradino della sua carriera o della sua pretesa di rifondare, di riformatura religioso radicale, di rifondare il giudaismo. Per Gesù è invece la morte liberamente scelta e liberamente voluta come l'approdo finale di una radicale novità che crea rigetto nel mondo dominato dal maligno. Quindi è nell'economia nella disposizione delle frasi a spirale, è la molla che fa partire, no? Sono frasi oscure usate per far partire un altro sviluppo, no? Come nel capitolo sesto, avete visto la stessa tecnica, no? Io sono il pane disceso dal cielo. Chi mangia di questo pane non avrà più fame, allora dacci di questo pane. È lui che parte per un altro sviluppo superiore a quello. Non parlo del pane che ma voi avete, i vostri padri nel deserto hanno mangiato la manna, poi sono morti. Chi mangia di questo pane che io darò non morirà in eterno. Allora parte un altro sviluppo successivo per dire sono io il pane vivo disceso dal cielo, chi viene a me, chi crede in me. Anche lì, questo è il modo di procedere a livelli sempre più alti, viene messo in moto da alcune battute oscure che vengono capite male e dal capir male parte un altro sviluppo. Così anche qui, stessa cosa. Da una parte sono delle frasi oscure per questo scopo, dall'altra si vede bene tutto l'insieme di questi capitoli che si riferiscono alla morte di Gesù. Ci sono parecchi indizi, capitolo settimo, quinto, ottavo, nono, decimo, undicesimo, distribuiti lungo il percorso dei capitoli, che Gesù sta incamminandosi verso la sua morte precoce e violenta. Avrete notato nel capitolo ottavo un paio di volte, o tre addirittura, si dice che avevano preparato le pietre per lapidarlo, ma egli sfugge, non lo possono fare. Allora mandano le guardie del tempio a catturarlo, ma quelle non lo prendono perché dicono nessuno ha mai parlato come costui. No? Avete notato la serie di attentati distribuiti lungo il capitolo settimo, ottavo, poi ci saranno anche nel decimo, undicesimo e dodicesimo, per dire che insomma tutti questi capitoli sono disposti su una traccia, su un percorso che è l'itinerario di Gesù verso l'ora, la sua ora, come la chiama il Vangelo di Giovanni, e che passa, ecco, un itinerario che passa attraverso varie tappe di un conflitto, di un processo, come lo chiamavamo prima, molto emblematico, molto rappresentativo, perché non è tanto il processo di Gesù, non è soltanto la sua conflittualità, ma è la nostra, è quella della condizione umana, quella del mondo in cui Gesù è venuto ad abitare, in cui Gesù è presente. Ecco, l'Evangelista non fa altro che scrivere così per manifestare da una parte questo dramma del rifiuto delle tenebre e della luce, da quell'altra che la luce è venuta nel mondo, il pozzo dell'acqua che dà la vita è tra di noi. Tutti questi capitoli sono Vangelo, cioè annuncio di questa grande notizia che nel prologo era stata anticipata, no? Riassunta con quella famosa frase, no? Si è fatto il verbo, si è fatto carne ed è venuto ad abitare tra di noi. Si riferiscono a quello, ecco, quelle frasi sì, abbastanza bene, ma al di là di quel senso lì è importante cogliere che sono agganci progressivi di un discorso continuato tra Gesù e una resistenza sorda che gli si frappone davanti, no? E che rappresenta precisamente la storia di tutte le resistenze umane, quindi nostre anche, all'accoglienza e alla conversione a Gesù. Sì.
Sempre nel capitolo 8, non ho capito il versetto 34.
Sì.
Gesù replicò, io vi dichiaro questo, chi te che è schiavo del peccato, uno schiavo non appartiene alla famiglia per sempre, un figlio invece sì, dunque, se il figlio vi renderà liberi, sarete veramente uomini liberi. Non so se si dice Gesù è bravo, come se... Cioè, non ho capito. Lo schiavo, chi te che è schiavo del peccato, uno schiavo non appartiene alla famiglia per sempre. Cioè c'è la possibilità di liberarsi dal peccato.
Sì.
Però l'annuncio del dopo, un figlio invece sì, appartiene alla famiglia. Non ho capito.
Attraverso l'immagine, il linguaggio dello schiavo e del figlio, che erano due condizioni sociali e anche patrimoniali, familiari, all'interno della famiglia patriarcale, della famiglia dei tempi di Gesù, dove nella stessa casa c'era il figlio e lo schiavo, facendo riferimento a questa situazione, chiamiamola così, sociale, sociologica, no? Familiare, allora ben conosciuta, l'Evangelista fa riferimento alla diversa, alla qualitativamente diversa situazione del giudaismo e del cristianesimo. Perché vi ho già detto prima, ricordatevi che attraverso tutte le pagine di questo conflitto l'Evangelista intesse anche l'attualizzazione nel conflitto che le sue comunità stanno vivendo in continuità a quello che ha vissuto Gesù. Quindi lo schiavo che non è per sempre nella casa, nel senso che è un, si dice, un non appartiene alla famiglia, è un comprato o un venduto, comprabile o vendibile, è una categoria inferiore della struttura sociologica della famiglia. Lo schiavo rappresenta quindi la condizione del giudaismo che, secondo la predicazione cristiana, rappresenta la fase della storia della salvezza che Gesù è venuto a chiudere per iniziarne un'altra. Lo schiavo rappresenta quella condizione lì. Invece il figlio, che si chiama figlio appunto perché è libero, la differenza tra schiavo e figlio è che uno è libero, l'altro no, due categorie sociali. Invece nel figlio viene rappresentata la condizione del cristiano, che viene chiamato poi figlio perché il figlio con la F maiuscola lo ha reso figlio. È l'incontro con Gesù che fa diventare come lui i cristiani. Vi ricordate che già nel prologo c'era scritto anche questo che stiamo dicendo adesso, era già scritto nel prologo, dove si dice che a coloro che lo hanno accolto diede il potere di diventare figli di Dio, e cioè non gente che è nata da iniziative o potenze o energie umane, ma da Dio sono stati generati. Sono i versetti 12, pare 11, 12, 13 del prologo, che già dicevano che si diventa come Gesù, si diventa figli nel figlio. Però qui, oltre che giocare sul giudaismo come una fase sorpassata della storia della salvezza e il cristianesimo come quella definitiva, si gioca ancora sulla differenza fra schiavo e figlio, che sta nell'essere schiavo e nell'essere libero contemporaneamente. Allora si dice al versetto 32: se rimanete fedeli alla mia parola, se sarete davvero dei miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E quelli reagiscono dicendo: come la verità ci farà liberi? Noi siamo figli di Abramo, non siamo mai stati chiavi, noi siamo liberi di nascita. Come puoi dire diventerete liberi? Siamo già. Sentite di nuovo il pretesto per imbastire un altro sviluppo da un fraintendimento, no, della parola di Gesù. E Gesù risponde: in verità vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Voi siete schiavi perché è schiavo chiunque è sottomesso al regno del peccato che domina il mondo. Invece, coloro che il figlio farà liberi, quelli e soltanto quelli sono davvero liberi. Come dire, voi non solo siete schiavi e non lo sapete, o credete di essere liberi, ma non esiste la libertà se non data dall'incontro con il figlio, con la verità. Se il figlio vi farà liberi, voi dite di essere liberi. Voi siete schiavi e non lo sapete, credete di essere liberi. Non siete liberi, perché solo se il figlio vi renderà liberi sarete liberi. E qui la frase chiaramente è profondissima, perché prima si dice solo se il figlio vi libera, no, sarete liberi. E poi, anzi poi, qualche versetto prima, non poi, si era detto conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. L'abbinamento vicino di questi due versetti fa subito vedere che la verità è la parola di Gesù, è la strada di Gesù, l'insegnamento di Gesù. Se il figlio vi farà liberi, no? da una parte, dall'altra di che libertà si tratta? E si vede bene dal discorso che la schiavitù di cui si tratta è la obbedienza al regime del peccato che domina il mondo. Ora, chiunque si sottomette a questo regime, vive la sua vita come, no, con le forme protagonistiche, egocentriche dell'adorazione di sé, costui è schiavo di una impostazione della vita dalla quale nessuno può essere liberato o liberarsi da solo, ma si può solo essere liberati, e si viene liberati dal figlio quando si conosce la sua verità e la si accoglie. Quando cioè la verità, che nel Vangelo di Giovanni è praticamente lo stile di vita, la sapienza, lo Spirito Santo, la mentalità, l'insegnamento, la parola di Gesù, quando la verità, noi diremmo l'unica strada giusta della vita, l'unica maniera di impostare bene la grande avventura dell'esistenza, quando la verità viene conosciuta, se la verità è la verità di Gesù, cioè chi vuole gestirsi la propria vita come un bene di propria proprietà la perderà, chi è che la spende per me la salva, il primo sarà l'ultimo, l'ultimo sarà il primo, chi mi segue, i discorsi paradossali, no, che ribaltano la scala dei valori, c'è più gioia nel dare che nel ricevere, rimanete nel mio amore come il Padre ha amato me, così ha amato voi, rimanete nel mio amore, vi dico questo perché la mia gioia sia in voi, sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Tutte queste frasi si richiamano a vicenda per dire che quando si conosce, si scopre la bellezza della proposta, dell'impostazione della vita che Gesù ci è venuto a portare, oltre che ad insegnare, a mettere a disposizione, oltre che a indicare come norma, allora si diventa liberi, perché ciò che Gesù ci propone è precisamente l'opposto del sistema che la Bibbia chiama il peccato, cioè la vita spesa e concentrata su di sé, spesa secondo una logica, una mentalità, un modo di pensare e di agire di carattere egocentrico e protagonistico. Chi conosce la verità di Gesù viene liberato, perché viene trasportato in un altro pianeta, in un'altra atmosfera, perché entra a contatto con il figlio. È un po' la grande parola, la verità, nel Vangelo di Giovanni, che meriterebbe uno studio solo questa parola. Il mio professore del biblico, il padre della Potterrice, ha speso 25 anni di studio e ha fatto una tesi di 2 volumi di circa 400 pagine ciascuno, solo sulla parola verità nel Vangelo di Giovanni, per dire che razza di profondità deve avere il linguaggio giovanneo, no? Questa è una parola tipica del quarto Vangelo, densissima, perché dentro ci sta non soltanto la verità nel senso italiano di questo termine, cioè il sapere che una cosa è vera invece che falsa, ma l'esserci entrati dentro, l'averla fatta propria, l'essere stati conquistati, non è più un sapere solamente, ma un gravitare nell'orbita, un essere un campo magnetico, come dicevamo l'altra volta, che è il campo magnetico di Gesù, che è l'orbita di Gesù. Lo si vede bene da tutti gli altri usi di questo termine nel quarto Vangelo. Per esempio, ricordatevi il famoso faccia a faccia fra Gesù e Pilato nel racconto della Passione secondo Giovanni, quando Pilato domanda a Gesù: tu sei re? E Gesù gli risponde: prima chi è che te l'ha detto? Cioè, che cosa intendi per re? E gli dice: se io fossi un re come intendi te, avrebbero combattuto per, no, i miei, per liberarmi, perché non fossi messo in tuo potere. E poi prosegue dicendo: certo, tu lo dici che io sono re. Re in quale senso? Io sono nato e sono venuto al mondo per rendere testimonianza alla verità. E chiunque è dalla verità, sentite che modo di esprimersi, qui si dice conosce la verità, là si dice chi è dalla verità, come se ne fosse figlio, partorito, plasmato. Chi è dalla verità ascolta la mia voce. Al che, secondo l'Evangelista Giovanni, Pilato gli risponde: che cos'è la verità? La frase rimane senza risposta, ma solo apparentemente, perché Pilato si affaccia al pretorio con Gesù vestito di porpora e coronato di spine, dice: ecco l'uomo. Cioè, nel concatenamento narrativo, no, si capisce benissimo che la verità è Gesù, è la proposta di vita di Gesù, che a questo mondo fa quella fine lì, ma che è la verità che fa liberi. Ci sono delle profondità di questo genere anche qui, anche nel capitolo 8. Conoscerete la verità vi farà liberi, perché senza la verità, con la V maiuscola, diciamo così, gli uomini sono schiavi del peccato, cioè vivono in un regime di vita dove obbediscono alle leggi egocentriche, idolatriche, in maniera monotona, sempre uguale, sempre quella, come gli schiavi. E da una situazione di questo genere non si esce. È Gesù che è venuto a rompere il cerchio e a mettere l'uscita di sicurezza. È Gesù l'uscita di sicurezza da questo sistema. Se dunque il Figlio vi farà liberi, diventerete liberi. Tutto questo discorso sul figlio e lo schiavo, la libertà e la schiavitù, la verità e il peccato, intrecciati insieme, sottintendono tutta questa teologia del Vangelo di Giovanni, secondo il quale, no, il mondo è immerso, proprio affogato, nel regno del maligno. In questa realtà il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare fra di noi, ad annunciarci la verità che ci fa liberi, e a coloro che lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. La storia già accennata nel prologo, che viene dipanata lungo tutto il Vangelo di Giovanni, che, ripeto, mentre sembra narrare la storia della vicenda terrena di Gesù, in realtà intreccia con quel tracciato di carattere storico la storia universale di tutti i tempi, di tutte le persone, di tutte le comunità cristiane di tutti i tempi, dell'accoglienza o del rifiuto del mistero dell'incarnazione. della grande notizia che abbiamo celebrato per Natale, che ogni anno, quando ricomincia un nuovo ciclo del tempo e della vita, noi rimettiamo all'inizio come celebrazione di partenza, no? Poi si prosegue anche i versetti successivi su questo tema, se si sta attenti, no? Gesù che smaschera una resistenza a lui che non è la resistenza a lui. È il conflitto radicale tra il peccato e la verità, tra la luce e le tenebre, tra una qualità della vita e un'altra, tra una logica e un'altra, tra una sapienza e un'altra. Insomma, smaschera quel bivio eterno a cui le persone umane si trovano non appena escono dalla vita vegetale, dalla vita animale, dalla vita di carattere consumistico, egocentrico, banale, affogato, cieco, la guarigione del cieco, paralizzata, la guarigione del paralitico, che va a cercare l'acqua dove non c'è, pozzo, che crede che il cibo sia quello che finisce nello stomaco, invece l'uomo non è un tubo digerente. Storia che vedete, tutti i capitoli ritorna da capo, no? Comincia a girare o a farci girare dentro a questo grande, unico, grande problema, che poi è il grande problema della vita di ognuno, della vita dell'umanità, perché dall'accoglienza della verità, di questa verità, o dal rifiuto di questa verità dipende la sorte delle persone. Non so se riesco a farvi intravedere, perché si tratta per ora solo di intravedere, la grossa profondità che c'è dentro queste righe, queste pagine apparentemente descrittive, apparentemente di conflitto fra Gesù e i suoi avversari, no? Che banalmente si potrebbe dire: ma guarda te che razza di... Secondo il Vangelo di Giovanni c'è stata la malafede nella morte di Gesù, no? È stato come se volesse parlare di quello, che sarebbe veramente un equivoco drammatico. Il fatto solo che riduce tutto ad un nome solo, che parla di luce di tenebre, insomma rivela che l'Evangelista non sta facendo la storia della morte di Gesù, ma di ciò che dentro alla morte di Gesù ci sta come dramma universale, di ciò di cui la morte di Gesù è sintomo, il sintomo della malattia radicale del mondo da cui non ci si libera. Non ci si può liberare, ma si può solo essere liberati. Questo è il dramma di cui qui si sta tracciando le fasi. Il processo non è il processo a Gesù, ma è il processo alla verità. La morte di Gesù è sintomo di un conflitto di questo genere, via di questo passo. Non so se riesco a farvi intravedere, perché è questa la porta d'entrata, eh? Una volta che si vede che è da questa parte che bisogna entrare, allora dopo nel Vangelo di Giovanni si può continuare a scavare per un bel po', parecchio. E vedrete che gira e rigira come se fosse una specie di fanatico, cioè di uno che ha un'idea fissa, no? Una sola. Gira e rigira. Friggi e rifriggi, volta e rivolta, per così, per così, per così, per così, per così, per così, ritorna sempre lì. come se quello fosse tutto, insomma, quello fosse la questione epocale da cui dipende il senso della vita, della storia, del mondo, di tutto.
C'è una cosa che...
è la stessa frase. È un caso...
Quale?
Per esempio, nell'ottavo, io sono. Io sono, è ripetuto
per voi. Io non l'aveste notato. Nono,
gli aveva aperto gli occhi, anche qui non è che l'aveva guarito, cioè ci vedeva, dice proprio, gli hanno aperto gli occhi, gli hanno aperto gli occhi, tre volte quella stessa frase.
Sì.
E poi... io sono la porta. Io sono la porta del
vino. Nel sesto io sono il pane.
Sì, adesso. Cioè proprio per la questione della Trinità.
No. Non c'entra la Trinità. È il ritornare, il ritornello.
Buonanotte.
Ciao, È il ritornare, il ritornello di quello che. Ciao, di quello che è il chiodo giovanneo di cui dicevamo prima. È il ritornare su, a spirale su quello che è il centro del campo magnetico, che è sempre, per esempio, nel io sono, che è una frase biblica antica, solennissima, che ha una portata che noi non immaginiamo nemmeno, che per avere una pallida idea significa la signoria suprema assoluta di Gesù. Uno dei chiodi, appunto il chiodo fisso del Vangelo di Giovanni è l'importanza di Gesù, la scoperta di Gesù, la conversione a Gesù, quello che io sono, oppure detto in altre parole, io sono vuol dire io solo conto, ci sono solo io di importante. Qualcosa del genere, per intendersi, perché è una frase semitica, quindi con sfumature di senso che in italiano non si riescono a tradurre. Così l'altra frase, io sono la porta, oppure io sono il pane, che è sempre legato con io sono, avete notato? Gli io sono del Vangelo di Giovanni sono frequentissimi, con variazioni, io sono il pane, io sono l'acqua, io sono la vita, la via, la verità, la vita, io sono la luce, io sono senza niente, come in quel caso lì del capitolo 8, ancora più centrato su di lui, no? Ancora più potente. E così le altre frasi che hai notato, per esempio, hai notato un'altra bellissima, hai notato, ecco, nel capitolo 9 tre volte ha aperto gli occhi, perché precisamente il capitolo 9 è la storia di una conversione a Gesù, cioè di un uomo che apre gli occhi, dell'uomo che apre gli occhi finalmente, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, capitolo 1. Il ritornare sulle frasi è indice di questo procedere concentrico, a spirale del discorso giovanneo, che fa sempre perno sullo stesso perno e che vi gira attorno con vari giri, prendendo dentro varie sfumature, vari esempi, segni, frasi, discorsi, paralitico, il cieco, la donna che va al pozzo, vari modi per tornare sempre al dunque. E questo, chiamiamolo così, stile ritornellistico del Vangelo di Giovanni, di ritornare sempre al centro. e quindi alla conversione a Gesù, all'importanza di Gesù, alla scoperta di Gesù, all'adesione a Gesù, all'amicizia con lui, all'accoglienza, vari modi di dire, no? Pure quando si aggiunge a io sono qualcosa, per esempio io sono l'acqua, no? Sono il pane, io sono la porta, io sono la luce, quando si aggiunge qualcosa così non si fa altro che sottolineare l'io sono, cioè l'importanza di Gesù. Per esempio quando si dicono quelle frasi bellissime nel capitolo sesto, chi viene a me non avrà più fame, che è una cosa, oppure quest'acqua, chi beve di quest'acqua avrà ancora sete, chi beve l'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, oppure frasi analoghe, quel paralitico lì che da 38 anni non si muove, si muove, indicano la potenza trasformatrice, affascinante, che conquista, no? Conquistante, dell'incontro di fede con Gesù risorto, della scoperta del Verbo fatto carne, come dice il prologo. E non fanno altro che sottolineare sempre, 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 continuamente quelle cose lì, la bellissima frase del capitolo sesto, Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole che danno la vita. Una volta che si capisce che questo è parlare di quello, cioè che in modi diversi e per vie diverse, portare sempre lì, accidenti, il Vangelo di Giovanni diventa qualcosa che come devo dire, a marce forzate, no? con un'insistenza, riconduce continuamente al Signore, riconduce continuamente a bomba il discorso, riconduce dalla dispersione, riconduce dalla schiavitù, riconduce dal peccato, riconduce dal deserto, riconduce da secondo vari moduli, secondo vari modi di dire, riconduce sempre a quella cosa là. Ecco il senso del quel ripetere, no? E ritornare su, e ritornare. Che poi non è solo ripetere le stesse parole, se si guarda bene, è il ripetere la stessa tematica, cucinata in vari modi, ma sempre quella. È caratteristico proprio del quarto Vangelo, questa specie di ossessione cristocentrica, specie di essere rimasti come se fosse stato scritto da qualcuno che è rimasto preso dentro un campo magnetico da cui non esce più. E questa è l'esperienza narrata, raccontata qui, insomma, in vari modi, con un'insistenza che veramente sembra delle volte schiacciante, perché ritorna sempre. E la stessa cosa vuol dire, per esempio, in questi capitoli 5 e 12, l'insistenza sul dramma del peccato. È la stessa roba, la stessa medaglia,
vista da un rovescio,
vista dall'altra parte. Quella insistenza sulle tenebre, gli uomini hanno preferito le tenebre perché le loro opere non avevano, capitolo 3. Poi, voi non volete che venire a me per avere la vita, voi dite di credere, non sapete che non credete in Dio ma credete in voi stessi, e voi il mistero del peccato, e il demonio, e Satana, e la libertà, la schiavitù, e ritorna sempre il tema che l'uomo è, no? In quella oppure attraverso i segni, paralitico, cieco, morto, nel capitolo 11, morto, l'uomo è morto senza aver fatto questa, non ha la vita, non sa che cos'è la vita, non ha scoperto cosa serve vivere, che vale la pena vivere senza aver scoperto questo. anche l'insistenza sul dramma del peccato, questa resistenza sorda che circonda Gesù, per esempio, nei capitoli, in modo particolare 5 fino a 12, no? È un'altra insistenza sulla stessa cosa, sul dire, ma insomma proprio la luce è venuta, ma non la si vuol capire perché opera un tale spostamento che è uno sradicamento, è scomodo e quindi gli uomini preferiscono restare dove erano. Ed è verissimo, sembrano delle cose ripetute monotonamente, ma è la monotonia della storia umana, non è la monotonia del Vangelo di Giovanni. A ben guardare, è la monotonia di una storia che cammina ciecamente, testardamente, caparbiamente sullo stesso sentiero, come un animale cieco che non sa fare altro che camminare per quella strada, anche se lo porterà a scapicollarsi nell'abismo, non importa, lui procede come se...
E dopo tu metti in dubbio il peccato originale.
Vabbè, la Bibbia lo chiama il dramma del peccato che fin dalle origini, ma l'uomo cieco dalla nascita, che altro è? Però è verissimo, è la monotonia della storia, ma non è mica il Vangelo di Giovanni che fa questa insistenza drammatica, è proprio così. Guardiamo noi stessi, poi slarghiamo il mondo, l'occhio, guardiamo la storia del mondo, è proprio così. Questo animale cieco che procede sulla sua strada, nonostante tutte le